Parliamo ancora di libri e parliamo ancora di un genere che viene associato automaticamente, diciamo, all'universo femminile, qualsiasi cosa voglia dire universo femminile, ma insomma utilizzo dei termini un po' scontati per semplificare, ma forse faccio male, perché in realtà il libro che stiamo per presentarvi è, a dispetto del suo titolo molto che racconta un understatement molto virtuoso, perché è Breve storia della letteratura rosa, edito da Grafe, scritto col ph.it. In realtà non è affatto un excursus semplice e di poca portata, è invece un interessante lavoro sulla storia della letteratura rosa, per l'appunto. Una fucina di bestseller, ma anche uno strumento di evasione da tempi molto antichi, una delle sezioni che raramente va in crisi, e lo diciamo in un periodo in cui il libro è in crisi profonda, perché l'emergenza da Covid-19 ha toccato, tra gli altri settori, moltissimo anche l'editoria. Possiamo partire dalle favole, se vogliamo, passando però attraverso alcuni capisaldi della letteratura, quantomeno per quello che riguarda la letteratura dei nostri paesi occidentale. L'autrice è la giornalista Patrizia Violi, che collabora con molte testate e che d'amore si è occupata in varie occasioni, ma la letteratura rosa non parla solo d'amore, giusto Patrizia Violi?
Infatti, grazie di avermi invitato e grazie anche di questa precisazione. Infatti, quando ho cominciato a studiare l'argomento, insomma, partendo dalla storia della letteratura rosa, che è una storia che inizia, appunto, come hai detto, con le favole, ma poi il primo romanzo è stato il primo romanzo prototipo di romanzo sentimentale, addirittura nel 1740, scritto da
Samuel Richardson, che era tra l'altro un illuminato, sì, accademico, no?
Infatti non era Mr. Nobody e quindi il suo era un romanzo epistolare che raccontava di questa Pamela, questa ragazza che era una servetta, lavorava da un ricco signore, e questo ricco signore, come spesso succedeva anche allora, la molestava, però Pamela è riuscita a sfangarla e addirittura a farsi sposare. E è diventata un mito per migliaia di lettrici, che erano le donne che già, insomma, sognavano il matrimonio a quei tempi, addirittura, e anche gli uomini sognavano il matrimonio, ma le donne per sistemarsi e gli uomini per avere anche una colfa. Infatti c'erano gli annunci per trovare, cioè vendevano le mogli, insomma, anche in Inghilterra sui giornali,
no, anche da noi comunque sì cioè un po' in tutta Europa a quei tempi,
su quotidiani molto seri c'erano annunci per poche guinee, dipendeva un po' dal tipo di moglie, quello che ti potevi permettere, però insomma, vabbè, questa è una storia vecchia. E poi sono andate avanti le cose, e sempre appunto attraverso i romanzi, sono andati avanti nel bene e nel male, attraverso i romanzi sentimentali troviamo una fotografia molto interessante e accurata della condizione femminile. Per esempio, più tardi, nel 1870 circa, dopo l'Unità d'Italia, una scrittrice che vendeva moltissimo era Carolina Invernizio, che aveva questo stile un pochino più dark, più quasi gotico, infatti succedeva di tutto nei suoi romanzi, persone che sparivano, tornavano morti, che bene o male erano stati seppelliti un po' in fretta, invece erano ancora vivi. I suoi titoli sono, infatti, i più famosi titoli sono Il bacio di una morta, La sepolta viva. E però, nonostante la Invernizio sia stata sempre bullizzata poi dai critici letterari che la consideravano...
Erano tutti uomini, tra parentesi, come al solito.
Ovviamente, no? E la gallina della letteratura popolare, addirittura la casalinga di Voghera, che è appunto Carolina Invernizio, era nata a Voghera, secondo De Aglio viene proprio da questa autrice, che essendo anche scrittrice, però essendo donna e di Voghera, poi avrà fatto anche qualcosa in casa, quindi lo stereotipo dell'inetta, insomma. E invece lei aveva inventato praticamente un nuovo femminismo, la solidarietà femminile, che poi ritroviamo come canone fondamentale nella Chick-lit, no? Le amiche di salvataggio, eccetera. Infatti in questi romanzi dell'Invernizio si travalicavano anche le barriere sociali, cioè la cameriera aiutava la padrona, le sorelle ritrovate si aiutavano, la nonna aiutava la cugina, cioè detta così fa anche ridere, però erano donne forti che la sfangavano un po' in maniera sotterranea, come hanno sempre dovuto fare le donne, perché non avevano il potere, erano sottomesse, però erano donne, erano anche donne moralmente integre, non erano le donnacce, però insomma ne facevano un po' di tutti i colori.
Ecco, e tra l'altro poi adesso non voglio raccontare tutto il libro perché vogliamo che i nostri ascoltatori poi lo leggano, però sì. Ho trovato anche molto interessante, sempre in questa parte, il rapporto fra letteratura rosa e fascismo.
Anche a me quello è piaciuto.
Ecco, e poi tra l'altro la guerra fra Nanni Pieri e Liala. Perché secondo me Nanni Pieri la conoscono in pochi, mentre Liala se la ricordano tutti, e anche tutti. Lì ci sono delle ingiustizie, cioè c'è stato un duello.
Sì. Allora, il rosa, siccome ha avuto subito una grande diffusione, è diventato uno strumento importante sia pedagogico che anche di propaganda. Quindi durante il fascismo chiaramente il modello della donna era il modello della madre, della matriarca, come sappiamo. E quindi ci sono stati anche, bisognava cominciare a educare queste giovani già da piccoline, no? Quindi sono cominciate delle pubblicazioni di fascicoli tipo intitolati Donnina, in cui già la povera bimba di 9 anni doveva leggere come i tutorial di quello,
come
che
battere i tappeti, come
insomma, come cucire, come pulire, cioè ci sono sempre stati tutorial, però erano appunto su carta una volta. E quindi pure c'era un altro giornalino, L'ora del lago, in cui appunto imparavi a ricamare, a rammendare, si rammendava molto. Adesso si butta via, però una volta si rammendava, e tutte queste cose. Dall'altra poi c'era anche la Salani, la casa editrice Salani, che per esempio aveva una collana, La biblioteca delle signorine, e La biblioteca delle signorine offriva questi opuscoli in cui appunto si diventava signorine per bene. Mentre dall'altra parte c'era questa giornalista, Maria Assunta Giulia Nanni Pieri Volpi, che invece poi si è abbreviata il nome in Mura. E già il nome l'aveva preso dalla contessa Mara Tarskowska, l'avrò anche detto male, comunque era una contessa molto trasgressiva, e lei si è ispirata a lei. E la Mura ha scritto un sacco di romanzi disturbanti, diciamo così. Addirittura nel 1919 ha scritto Perfidie, che era un romanzo che raccontava la storia d'amore fra due donne, cioè una roba impossibile. E poi un altro che ha un titolo politicamente molto scorretto, Sambadù Amore Negro del 1932, in cui
tutto quanto, quello che c'era in quel periodo.
L'amore, vabbè. E in cui, cioè io quando l'ho letto, ho riletto 3-4 volte perché ho pensato qui c'è un errore di stampa, invece è vero. Un ingegnere di colore laureato in Italia si innamora e sta insieme, insomma, a una ricca borghese fiorentina, cioè una cosa insomma molto avanti nei tempi, tanto che Mussolini ha detto basta Mura, dai, smettila, e l'ha fatta, cioè, tenere d'occhio dai servizi segreti.
Ecco.
Però la Mura aveva queste protagoniste che erano molto avanti, perché si piacevano, si guardavano allo specchio, si pettinavano, si mettevano la sottoveste, una volta si usava molto, no? La sottoveste, e Liala successivamente ha copiato queste cose, però lei era più, cioè a parte che era nobile, era ricca, stava bene, e quindi poi cioè, ha avuto subito più successo di Moore, mentre Moore è finita anche male, è morta in un incidente aereo, cioè proprio una donna alla fine che insomma è stata sfortunata e si è vista soffiare le idee dalla collega, diciamo, da Liala.
Dalla collega più introdotta e più brava, come dire, si direbbe oggi, a bere aperitivi, anche se in questo momento non possiamo farlo, o chi lo fa lo fa a suo rischio e pericolo. Ecco, cioè per cui... appassionante, insomma, io ho trovato questa storia. Ci sono molte altre cose da dire, nel senso che il libro è organizzato ovviamente attraversando anche, visto che si tratta di una storia, i periodi storici, quindi anche il post-femminismo. Patrizia, tu raccontavi della ciclette, di cui appunto forse vale la pena di spiegare il significato completo per chi magari non lo sa.
Sì, allora la ciclette. Partiamo dall'etichetta. Chic è pollastrella, uno slang inglese, quindi torniamo nel pollaio, no? C'era Carolina Invernizio, che era l'operosa gallina della letteratura popolare, e adesso è la letteratura per le pollastrelle, perché è una letteratura leggera per donne ovviamente un po' superficiali. Però la ciclette ho scoperto che ha avuto dei natali invece molto più nobili, perché è nata da un progetto dell'Università dell'Illinois di Chicago nel 1995, in cui una professoressa che si chiama perché sarà viva, Chris Mazza, ha dato un compito chi seguiva il suo corso di scrivere dei racconti post femministi, e quindi sono venute fuori queste novelle, questi racconti in cui le donne non erano più le inette passive che aspettavano l'amore, ma erano donne, ragazze che cercavano di cavarsela. E quindi un altro elemento molto caratteristico della ciclita è l'ironia, che è l'arma che ti aiuta a gestire la realtà con i sogni che avevi, cioè la realtà ideale con la realtà invece di tutti i giorni. Poi non sono bellissime, sono normali, sono un po' goffe, hanno le amiche, l'amicizia è molto importante, ci sono, no, è proprio uno degli elementi fondamentali, la solidarietà femminile, e poi lavorano e sono sessualmente attive, cioè non sono quelle che devono aspettare che sia lui o far finta sono donne normali, diciamo, e non
seguono un modello
dalla società, diciamo. Esatto.
Ecco, in questo libro tra l'altro ci sono anche una serie di sorprese che lasciamo tali, si arriva ovviamente fino a Bridget Jones, passando attraverso Brunella Gasperini, che io ricordo quando ero ragazzina, insomma, cioè, che era insomma persona di straordinaria intelligenza, ma c'è anche la scoperta che un tale Victor Scerbanenko, poi in futuro il grande Giorgio Scerbanenko, ha iniziato con Rosa, giusto?
Sì, con romanzi Rosa pubblicati appunto tra gli anni 50 e 60, poi è diventato, era giornalista, quindi teneva la posta del cuore su varie riviste, tra cui Grazia, Novella e poi Annabella, e la cosa, diciamo così, divertente, ma insomma particolare, è che Scerbanenko dichiarò poi che l'idea di passare al giallo gli è arrivata proprio leggendo le lettere che gli arrivavano, per cui ha capito che la natura umana era anche un pochino più complessa e crudele che quella che magari lui ha raccontato nelle storie sentimentali, nei suoi romanzi sentimentali.
Ecco, insomma, io ho ritrovato davvero tantissimi spunti, non solo di riflessione, ma anche di lettura e di scoperta o riscoperta in questo libro davvero bello, insomma, utilizzo un aggettivo semplice ma efficace, che è La breve storia della letteratura rosa. Allora, grazie a Patrizia Violi per avercela raccontata, la sua autrice, graphé.it, graphé è scritto col PH, trovate tutte le indicazioni sul libro proprio lì. Grazie davvero, buon lavoro, a risentirci.
Grazie, buon lavoro e buona giornata.